eres.
19:18 minuti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Iniziamo la edizione del 1 febbraio 2024. Siamo in diretta sulle frequenze Radio Cooperativa 92.1 MHz per Padova, dove sapete che abbiamo cambiato da metà dicembre le frequenze, poi per Venezia Feltrino 97.2, però naturalmente che ci potete ascoltare da alcuni posti sul DAB e dovunque vi troviate potete sentirci attraverso il sito ufficiale Radio Cooperativa, che è il www.radiocooperativa.org, latinoamericando@gmail.com. ripeto, latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10, in replica il lunedì dalle ore 16:25. Ci dedichiamo all'America Latina dal dicembre 2005, quindi da due mesi che siamo diventati maggiorenni, e oggi facciamo il collegamento con l'altra sponda dell'Atlantico, in un caso anche del Pacifico, perché prima di tutto andremo in Argentina, paese del quale abbiamo parlato, anche se superficialmente, non l'avevo approfondito più di tanto, la settimana scorsa, commentando quello che è stato niente meno che il primo sciopero generale contro il governo di Javier Milei. Oggi invece tiriamo le somme delle conseguenze di questo sciopero, però soprattutto parleremo della ley Omnibus, una legge che dà più potere al governo di Milei, pressoché autoritari direi, che fa delle riforme certamente ultraliberiste, e quindi fra poco saremo collegati con Buenos Aires per capire com'è la situazione in questi giorni così concitati a Buenos Aires, perché si vive con molta tensione, la gente è in difficoltà veramente più che mai, perché rapportare la parola Argentina con la parola crisi è una cosa abbastanza consueta, soltanto che ci sono periodi di maggior crisi e di minor crisi, e sicuramente quella del 2024 di quest'anno la possiamo mettere nel primo gruppo. Quindi su questo si concentrerà questa trasmissione, però parleremo anche di musica, perché parleremo con l'artista che oggi ci accompagna dal punto di vista musicale. Il suo nome è Carlos Abbiaghe, con la sua orchestra, quindi parleremo in diretta dopo fare il collegamento con Buenos Aires. E non sarà l'unico tema, perché il terzo ci dedicheremo all'Ecuador, perché lo scorso mese ne abbiamo parlato tanto della crisi istituzionale, a proposito che è partita con la rivolta dei prigionieri, con un narcotrafficante, Fito, il suo nome, che è sfuggito, e questo ha provocato una rivolta, poi è stato il governo che ha preso delle misure sicuramente molto contestate dal punto di vista della protezione dei diritti umani, e noi faremo il collegamento anche con l'Ecuador per capire le conseguenze sui diritti umani delle decisioni del governo ecuatoriano. Quindi, come vedete, è una puntata ricca di argomenti, ci sono tanti ospiti, tanti argomenti, tanta musica, di tutto e di più. Ma c'è una cosa che per fortuna, a differenza di tantissime altre radio, non troverete, ovvero la pubblicità. Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, abbiamo il pago elettronico, abbiamo il conto corrente postale, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che a tempo avuto lo potete detrarre dal 5 per 1000, magari fra uno o due mesi partiremo con questa campagna a favore di vostro contributo a questa emittente. Dunque, adesso sentiamo un altro tango dello stesso artista, sentiamo un classico che io personalmente amo, una versione di un vecchio cantante che purtroppo non c'è più, credo che anni 90 se non vado errato, che non c'è più, che era polacco Goyeneche. Adesso invece sentiamo questa nuova versione dell'artista che sentiremo in diretta più tardi, Naranjo en Flor.
Era más blanca que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de hastío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Gente, lo ascoltatore, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano e, come dicevamo in apertura, uno dei temi principali che ci occupa in questa edizione è proprio quello che sta succedendo in Argentina, perché un po' l'abbiamo accennato giovedì scorso, avevo parlato sul primo sciopero dell'era Milei, che hanno fatto i diversi sindacati, anche la sinistra, però adesso ci occupiamo di quello che è venuto dopo lo sciopero, perché si sta votando una legge chiamata Ley Omnibus questa settimana, e per parlare su questo, per conoscere meglio la situazione, chiediamo lumi a Paolo Galassi. Paolo Galassi, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. Un saluto da Buenos Aires, dall'estate torrida di Buenos Aires.
Grazie mille per la tua disponibilità, Paolo. Paolo Galassi è un giornalista freelance, trovate i suoi articoli su Domani, ma anche un ricercatore universitario dell'Università di Bologna che abita a Buenos Aires. Paolo, si sta votando, mentre stiamo recitando questa intervista, la legge Omnibus che darebbe più potere al governo di Milei. Ma che altro possiamo dire a proposito di questa possibile legge, Paolo Galassi?
Sì, allora, giustamente come hai detto, la legge in questo momento si sta dibattendo nel congresso e la discussione è scalata, è stata scalata di vari giorni, quindi oggi sembra la giornata, il D-Day, sembra la giornata in cui si dovrebbe arrivare a una almeno parziale risoluzione. Sono previste 35 ore di discussione tra oggi e domani, e posso dirti che la discussione è abbastanza in fase di stallo in questo momento, perché va avanti molto a rilento. Fuori c'è un'atmosfera un po' surreale fuori dal congresso, e nel senso che la zona è stata da ieri sera, da stanotte, totalmente blindata, militarizzata in una maniera, ti direi, eccessiva e preoccupante a vederla. E ovviamente si sono dati appuntamento fuori alcune organizzazioni, manifestanti, il Polo Obrero, soprattutto il movimento di schierda e il movimento di sinistra. E dopo la manifestazione di mercoledì scorso dello sciopero generale della Centrale Generale dei Lavoratori, no? Quindi questa è la situazione. Come hai detto tu, la legge Omnibus è una legge che sì, darebbe ancora maggiori poteri all'esecutivo di Milei. È una legge figlia, una proposta di legge figlia del decreto di necessità e urgenza che era stato proclamato il 20 di dicembre da Milei in questa comunicazione a reti unificati, abbastanza inquietante per il modo in cui era stata fatta, abbastanza brutale. E quindi è un progetto di legge che deriva da questo decreto di necessità e urgenza, che è stato più volte definito incostituzionale, perché da più parti definito incostituzionale, denunciato come anticostituzionale, perché non rispettava la divisione fra potere esecutivo e potere legislativo. Cioè, diciamo, dichiarava una situazione di emergenza che non c'era nello specifico, perché il Parlamento è libero di operare, di lavorare, dichiarava una situazione di emergenza e poi cercava di, diciamo, in qualche modo scavalcare l'operatività del Congresso per dare pieni poteri a Milei, al suo entourage. Quindi già una situazione polemica da cui deriva questa proposta di legge. È una proposta di legge enorme, ed è per questo che dura così tanto la discussione, durerà ancora. È una proposta di legge enorme, e la parte forse più dura è quella che ha a che vedere con, diciamo, possiamo chiamarla riforma dei diritti del lavoro, del mercato del lavoro, ma direi che è più, senza usare eufemismi, è più corretto definirla quasi una distruzione del mercato del lavoro, del diritto del lavoro. Perché? Perché implica una totale flessibilizzazione del lavoro, del mercato del lavoro, e una totale criminalizzazione, quindi repressione del diritto alla protesta, soprattutto dei diritti sindacali. Cioè c'è una estensione enorme del concetto di lavoro, di lavori definiti trascendentali, cito testualmente, lavori definiti trascendentali e necessari. Questa ampliazione di questa categoria su larga scala fa sì che si cerchi di impedire le misure sindacali, il diritto di riunione sindacale, il diritto di attività sindacale, esigendo una presenza sul posto di lavoro di tutti. Diciamo di tutte quelle categorie che storicamente in Argentina ma anche fuori sono abituate a protestare, a riunirsi, non so, parliamo dei docenti, parliamo degli operai, parliamo dei metallurgici, dei metalmeccanici, parliamo dei servizi sanitari, di tutti quanti, della classe lavoratore, dei lavoratori in generale, no? E quindi questo produce che un effetto, no, a domino, nel senso, se questa gente deve stare a lavorare, una volta che si riunisce per protestare, nonostante sia magari protetta dal sindacato, è perseguibile a fine di legge. Quindi la situazione è quella di una flessibilità lavorale, di una brutalizzazione, di una criminalizzazione della protesta, del diritto di associazione sindacale e della protesta, che è veramente senza precedenti, o ne troviamo dei precedenti nelle parti più oscure e inquietanti della storia latinoamericana e argentina, e tu ne sai di cosa parlo. Diciamo, il DNU da cui deriva questa proposta di legge, per struttura e per punti ti direi che è quasi sovrapponibile o parallelo al piano di cura economica, cito tra virgolette, il piano di cura economica che era stato presentato da Alfredo Martínez de Hoz nell'aprile del 76, quindi dal ministro di Videla. Diciamo che bisogna rifarsi a quell'epoca per trovare un piano così, uno shock di questi termini, no? Perché molte volte si associa per il tipo di personaggi che stiamo rivedendo nel governo Milei, lo associamo questo governo a quello degli anni 90 come shock, come ortodossia economica, ma se guardiamo nello specifico, la brutalità di alcuni punti ci riporta a un'epoca ben precedente, sì, all'epoca degli anni 70, quindi è per questo che anche sta causando così tanto revuelo, come si dice in Argentina, sta causando così tanto dibattito, così tanto scandalo. Quindi la legge è enorme, come ti dicevo, però secondo me il punto più grosso, più duro, è quello che ha a che vedere con la riforma del lavoro, del diritto del lavoro e del mercato del lavoro. Una riforma che, mettiamo fra virgolette, perché sarebbe più corretto definire quasi distruzione di questo mercato e di questo diritto del lavoro. E sono tutti diritti che diciamo l'Argentina ha conquistato in 40 anni e passa di democrazia, cioè c'è una specie di cammino a ritroso che in qualche modo è anche diciamo preso con le pinze perfino dalla giustizia, dalla Corte Suprema di Giustizia, che in qualche modo sostiene, sancisce il non dover regredire in termini di conquiste di diritti sociali, del lavoro, democratici, economici. Quindi è per questo che è così polemica. E diciamo, il lavoro, secondo me, è la parte proprio più centrale di questa riforma. Però i punti sono moltissimi. Quindi, se parliamo solo del lavoro, poi si rischia anche, come si dice in Argentina, che l'albero in qualche modo ci tappi il bosco, no? Si finisce anche per non pensare ad altri aspetti. Se noi guardiamo al DNU da cui viene fuori questa legge, in qualche modo si è detto che il DNU non era stato scritto da Milei, dal suo entourage, ma poteva essere stato scritto benissimo da rappresentanti delle principali corporazioni multinazionali o gruppi di impresari stranieri o argentini, o multinazionali straniere con forte presenza in Argentina. E diciamo, al lato di ogni articolo, al lato di ogni punto, si poteva in qualche modo immaginare il nome di una di queste corporazioni, di questi gruppi economici che sarebbe stato beneficiato da questi. Uno ce lo ha addirittura in qualche modo reso chiaro Milei, perché al punto delle telecomunicazioni, della possibile liberalizzazione del campo delle telecomunicazioni, ha direttamente nominato la Starlink di Elon Musk. Quindi già è stato alquanto insolito sentire dentro un decreto di necessità e urgenza di carattere nazionale il nominare un'impresa straniera in questo modo, che sappiamo quanti interessi possa avere in una zona come quella del Latino America Latina, soprattutto in una zona ricca di minerali e nello specifico di litio, come la Bolivia e come l'Argentina, no? E ecco, da questo DNU viene fuori questo progetto di legge, che in qualche modo minaccia di liberalizzare e di in qualche modo regalare in mani straniere, in mani private, in mani straniere, tutta una serie di risorse di, naturali, di imprese statali che, di cui l'Argentina insomma è in questo momento ha il controllo. Ricordiamo che le imprese statali che rischiano di essere privatizzate in un momento erano 41, alcune poi si è fatta una marcia indietro, come per esempio YPF, quella degli, insomma, gli idrocarburi, però ce ne sono tante altre che rischiano di essere privatizzate e finire in mani private. Parliamo delle telecomunicazioni, parliamo dell'agenzia spaziale, parliamo dell'agenzia di stampa nazionale, Telam, che è un po' la nostra ANSA, parliamo della TV pubblica, della radio pubblica, pensiamo alla nostra RAI, e tutta una serie di aspetti che rischiano di finire in mani private e straniere in una maniera brutale. Ragione per cui, diciamo, Milei in qualche modo a livello mondiale forse fa anche un passo avanti a livello di destra rispetto a quello che avevano potuto fare o mettere in pratica personaggi come Trump o Bolsonaro, perché qui si passa da una sorta di nazionalismo a una sorta di dare quasi, o un'idea di dare le chiavi di un paese in mano a mani private. Quindi diciamo che Milei, nonostante tutta questa questo fare appello, riferirsi alla grandezza passata dell'Argentina, a risfoderare la bandiera, a risfoderare un nazionalismo, in qualche modo sta spingendo per un decreto che è veramente antipatria oltre che pro casta. È per questo che poi c'è tutta questo risentimento nei suoi confronti, un risentimento che provoca scene, io ti direi da fine governo, non da inizio governo. Non si è mai visto un governo in 40 anni di democrazia che cominci con dei casserolazzi, delle manifestazioni popolari di queste dimensioni come le abbiamo viste in questi due mesi, perché stiamo parlando di due mesi di governo, non stiamo parlando di sei né di un anno. Quindi per questo la situazione è così paradossale, Gustavo.
Sì, va considerato che in Argentina la popolarità o impopolarità di un governo normalmente, storicamente, durano poco, c'è un elettorato molto fluttuante. Ecco, tu Paolo Galazzi facevi il confronto, il parallelismo con quello che è successo dal 1976, quando iniziò la dittatura militare, quando al Ministero dell'Economia c'era Martínez de Hoz, che si parlava all'epoca di plata dulce, quindi che si favorivano tanto le importazioni, mi ricordo, e poi una politica che in parte si è ripetuta negli anni 90, quindi anche lì è stata un'ondata di tantissime privatizzazioni, una storia che sembra ripetersi anche ancora una volta, giusto?
Esattamente, la storia in questo caso sembra ripetersi e chi ne fa le spese comunque in questo caso è la gente comune, perché al liberare tutti i prestiti, liberare le importazioni, liberare le esportazioni, a lasciare tutto il libro in mano al libero mercato, come se il mercato sia questa entità che possa autoregolarsi e fare la felicità di tutti, trovare un suo equilibrio, è abbastanza rischioso, e chi ne fa le spese prima di tutto è la gente comune, è una cosa che si vede nel dia a dia, nella vita quotidiana qui a Buenos Aires. Insomma, tu da un mese a questa parte vai a comprare cose e ti accorgi che magari cose importate dalla Germania sono più economiche di un qualcosa che è prodotto in provincia di Buenos Aires a 200 km dal negozio in cui lo trovi. E la carne, i prezzi della carne sono saliti del, non so neanche dirti una percentuale, ma hanno livelli che sono esosi per chiunque in questo momento. E medicine, medicinali, i prezzi sono veramente fuori controllo in questo momento. E questo provoca anche una tensione sociale che è notevole e palpabile, gli aspetti della vita sociale. Quindi diciamo che tutta questa percentuale di in qualche modo pentiti tra gli elettori di Milei si deve anche a questo a questa liberalizzazione dei prezzi, a questa vita che all'improvviso si fa estremamente difficile, per non parlare per esempio, non so, degli affitti. All'improvviso, non essendoci più questa regolarizzazione, non è raro incontrare persone che si trovano in qualche modo sfrattate o messe alla porta da padroni di casa, perché il padrone di casa si sente libero di esigere un affitto per esempio in dollari o di alzare un affitto più di quello che consentiva la normativa sugli affitti in vigore fino a poco tempo fa, o perché può essere molto più conveniente affittare una settimana o due un appartamento Airbnb a uno straniero che mantenere un coinquilino argentino in questo momento. Si scatena in qualche modo una legge della selva dove sappiamo che chi ne fa le spese è la gente comune e le classi più basse. Quindi il taglio della motosega sta cominciando dal basso, questo sicuramente te lo posso dire, e non dall'alto. Questo ha secondo me, un costo politico per Milei enorme, e lo stiamo vivendo in questo momento. Milei continua a avere questo tono messianico, come se diciamo la forza e il diritto gli arrivi quasi per concessione divina dall'alto. C'è anche questo modo di concludere le sue conferenze stampa e le sue dichiarazioni con questa formula: che le forze del cielo ci accompagnino. E in qualche modo si avvicina anche questa, diciamo, questa prospettiva un po' cospiratrice, per cui si diceva che Milei poteva essere il cavallo di Troia di una destra che non aveva osato, anche per buon senso, applicare certe misure di shock in passato. Comincia a avere più senso questa teoria, perché il costo politico che comincia a affrontare Milei è grosso. Lo si vede per strada, nella società, lo si vede anche a livello di governo, perché un sacco di governatori delle province di Buenos Aires, e molti governatori che sono comunque del PRO, cioè di Proposta Repubblicana, quindi sono comunque di destra, della destra diciamo più liberale, più tradizionale, la destra associata a Mauricio Macri, e cominciano a scontrarsi col governo di Milei per tutti questi tagli che ci sono alle province, per questo taglio per esempio delle opere pubbliche, fa sì che un sacco di opere pubbliche adesso siano ferme nelle varie province, quindi hanno formato una sorta di, qui la chiamano opposizione amigabile, una sorta di opposizione amichevole, insomma non è una vera opposizione perché fanno parte del blocco di governo anche loro, ma stanno facendo sentire la loro voce, il loro malcontento a Milei in un momento in cui Milei ha bisogno dei voti della destra e del PRO per far passare le sue proposte.
Anche perché non ha una forte presenza nel Parlamento, pur ricordando sempre che si tratta di una repubblica presidenzialista, quindi è difficile confrontarlo con quello che succede in Italia. Siete all'ascolto del Latinoamericano, certo. Paolo Galassi è colui che sta rispondendo alle nostre domande da Buenos Aires, e questa impopolarità, chiamiamola così, Paolo, si vede pure nei sondaggi, perché uno che è stato pubblicato lunedì scorso parla che soltanto il 32.2% approva pienamente ciò che ha fatto il governo ultraliberale argentino, contro il 52.9% che lo disapprova con la stessa intensità. Sto leggendo una notizia pubblicata su l'ANSA, pubblicata proprio niente di meno che Clarín, quindi un quotidiano che è più favorevole al governo di, esatto, Milei. Ma per quanto tempo potrà resistere Javier Milei un livello di impopolarità così alto, Paolo?
Questa è una buona domanda. L'incertezza è grossa. Hai fatto bene a sottolineare che le percentuali, questi titoli che stai nominando, non appaiono solo sulle agenzie di stampa nazionali e internazionali, ma anche su un certo tipo di stampa come Clarín, come La Nación, che sono storicamente quotidiani, possiamo dire, di destra, conservatori, che quindi hanno appoggiato Milei durante la campagna elettorale, durante il suo primo mese di governo. È importante sottolineare che queste voci di disappunto arrivano da questo tipo di media, che dovrebbero appoggiare il governo, perché sono storicamente conservatori, perché questo dà l'idea dell'instabilità, diciamo, del suo governo in questo momento, della sua incertezza a livello governativo. E non è male ricordare che questo è un effetto che si amplia anche a livello di stampa straniera, la stampa in qualche modo che qui viene considerata di più a livello di establishment e a livello economico. Parlo di giornali come il Wall Street Journal, dove l'Argentina credo che sia in prima pagina tre o quattro giorni a settimana minimo, e il Financial Times, per esempio, che già un mese fa più o meno ha cominciato a fare degli articoli che hanno irritato, diciamo, si mormora nei corridoi, hanno cominciato a irritare l'entourage di Milei. Perché? Perché erano articoli che nominavano questa sua fragilità, presunta fragilità a cui tu fai riferimento, e cominciavano a proporre una personalità più forte per sostituirlo, e in questo caso stiamo parlando di Victoria Villarruel. Hanno fatto vari articoli, soprattutto il Financial Times, che sappiamo che è un giornale molto, molto letto qui dalla classe imprenditoriale, dalla classe economica, da chi si occupa di finanza, e cominciando a in qualche modo sponsorizzare, a suggerire che una persona più quadrata, con una certa formazione, più sobria, anche con modi più sobri, non sarebbe male per continuare quest'opera. E stavano parlando di Victoria Villarruel. Victoria Villarruel ha preso questi articoli, li ha in qualche modo retweetati con un certo orgoglio, suscitando poi le ire in qualche modo di Milei, e li ha poi cancellati. Mi dispiace, diciamo, non voglio essere frivolo, fare riferimento ai social, però questa è una destra ed è un partito che con i social ci vive, nel senso, le sembra che la realtà molto spesso passi dai social network, da Twitter, e non dalla strada. Diciamo, quando Milei è andato a Davos e ha fatto questa esposizione imbarazzante ai più ricchi del pianeta, cercando di spiegare, avvertendo sul pericolo socialista che si aggira per l'Europa e spiegando, dando lezioni di economia e di storia argentina e non a queste persone, a queste persone a Davos, e, diciamo, la sensazione in Argentina è stata di imbarazzo a livello trasversale, sia su Clarín e La Nación che negli altri mezzi di comunicazione. E, ma Milei, diciamo, lo ha sventolato come un grande, come un grande successo, perché avevate ricevuto 44 milioni di visualizzazioni su YouTube e sul suo profilo Instagram e su Twitter. Quindi nomino i social perché è lo stesso governo che dà grande importanza a questi social. Ecco, in tutto questo teatro, diciamo che la stabilità di Milei non si sa quanto può durare, potrebbe durare anche meno di un anno, volendo, se continua in questo momento. Quello che sì è importante è capire chi potrebbe sostituirlo dopo, e in questo caso Victoria Villarroel, che già era apparsa molto, diciamo, con appoggi molto solidi in campagna elettorale, che adesso è presidentessa del Senato, e che in qualche modo ha, per dirlo con immagine, il dente un po' avvelenato, perché teoricamente era lei che si sarebbe dovuto occupare di sicurezza, quindi di esercito, invece sappiamo che questo è stato delegato a Patricia Burric, questo ambito a cui ambiva in qualche modo Victoria Villarroel. Ecco, questa è la figura che potrebbe in qualche modo affacciarsi per in caso, nel caso in cui Milei continui su questa strada e continui in qualche modo a, non dico darsi la zappa sui piedi, però a provocare un malcontento che sia così grosso e così grave da produrre una sorta di ingovernabilità.
C'è un mandato costituzionale secondo cui, se il presidente si dimette, a sostituirlo sicuramente è la vicepresidente. Paolo Grassi, si è riuscito a capire dove ci sono questi pentiti di Milei? C'è anche un hashtag su X, arrepentito di Milei. Sicuramente non sono tornato a un partito che le ha delusi tanto come il peronismo. Quindi che sono spaesati? Sono con un altro politico? Come la pensano i pentiti di Milei?
Anche questa è un'ottima domanda, che il futuro potrà chiarire a livello di risposte. E diciamo che i pentiti di Milei, diciamo che li troviamo in qualsiasi classe sociale, è una categoria trasversale in questo momento. Ci sono dalle classi più basse, in cui credevano a questa questo icono della motosega e a questo progetto di far pagare i problemi di un paese alla presunta casta, cosa che ovviamente non è avvenuta, e ci sono i pentiti di classe media, che comunque volevano un cambio, erano per diciamo questa classe media argentina, che è molto particolare, in cui l'antiperonismo spesso conta di più che le inquietudini da livello democratico, no? E l'importante era cambiare, l'importante era far cadere i peronisti, era liberarsi da questo statalismo peronista, da questo welfare peronista, e che adesso si trovano comunque in difficoltà, e ci sono anche a livello più alto, a livello di piccole e medie imprese, che si stanno vedendo spazzate via dalla furia, dalla brutalità del mercato, perché qui i gruppi, chi vince a livello di mercato sono i grandi gruppi che poi esportano, i gruppi che fanno altri numeri, i gruppi che portano fuori i loro capitali, quindi o chi ha capitali fuori e piano piano li può portare dentro senza problemi, senza dover dire da dove vengono. Quindi i pentiti sono veramente a livello trasversale. Quello che dici tu è giustissimo, perché tutti questi pentiti non è che poi stanno tornando, diciamo, non sono elettori che hanno votato il peronismo fino a poco tempo fa e che adesso tornano in qualche modo alle radici. Cioè, il peronismo sembra veramente arrivato a un collasso del proprio ciclo in questo momento. E difatti, quando il peronismo si degnerà di mostrare una, scusami, sono un po' brutale, però quando il peronismo si degnerà di mostrare una strategia e delle facce e mostrare un'opposizione che in questo momento non c'è, perché il silenzio in questo momento del peronismo, secondo me, è oltre che curioso, è quantomeno grave, perché insomma non si sentono voci che non siano, diciamo, le voci di Cristina, di Massimo Kirchner non si sentono, e Alberto Fernandez non era già pervenuto negli ultimi 6 mesi del suo governo, si può dire, e Sergio Massa, che era il candidato, era quasi considerato un nemico, un traditore nel 2015, e adesso era l'uomo del futuro, anche lui in questo momento non è pervenuto. Quindi quando il peronismo si deciderà una strategia, la farà pubblica, dovrà fare una grande opera di ricostruzione della propria base, di ricucire tutto un rapporto di fiducia che in questo momento è venuto a crollare per varie ragioni. Sicuramente il governo qualche modo di Alberto Fernandez è una delle ragioni per cui questa fiducia popolare è venuta a crollare, diciamo questo crollo poi riflettuto dalle percentuali elettorali, e una fiducia è venuta a crollare anche perché, a rigor di logica, si è visto molto sui giornali italiani proporre come candidato il ministro di un'economia che è in fiamme, diciamo forse era un paradosso perfino troppo grande anche per l'Argentina, che è una terra di paradossi, e quindi diciamo che hai l'Argentina che abbiamo da qui in avanti, un'Argentina diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi, perlomeno negli ultimi 10 anni, perché non sarà più solo polarizzata entre peronisti e antiperonisti, ma c'è anche una terza forza, che è quella della Libertà Avanza, di questa destra più in qualche modo più dinamica, più giovane, e quindi è una situazione un po' tripartita, e il peronismo, quando dovrà riproporsi, dovrà farlo in una maniera molto più delicata, abbandonando i discorsi tradizionali che a questo punto rischiano di non fare più presa su tutta buona parte della società. Abbiamo visto tutta una classe di elettori giovani della destra di Milei, che per i quali la polarizzazione peronismo-antiperonismo ormai non ha quasi più senso, non sono più attaccati a certe dinamiche della storia che sono più diciamo che sono più rintracciabili nel passato. Quindi questi elettori in questo momento sono in qualche modo sono elettori sciolti, cioè sono cani sciolti, sono una fetta di elettorato importante, questi pentiti, che non si sa bene dove possono andare. Quindi da un lato la partita è aperta, dall'altra il peronismo dovrà lavorare in un modo diciamo organico, fino e capillare, per poterli riprendere, perché non è più la situazione, non si dà più quella situazione che si è data per esempio nel 2015, quando il peronismo è arrivato in qualche modo a una sorta di, potrebbe dire, collasso del ciclo. Sembrava quasi andare a giocare a perdere in qualche modo, candidando una persona come Scioli che non era eleggibile. Sembrava quasi che il peronismo, per dirlo in un modo un po' brutale, diciamo preferisse fare un passo indietro per poi tornare in qualche modo, per poi risorgere più avanti e ritornare un po' come alla riscossa, un po' come i liberatori. Spesso c'è questo discorso nel peronismo che ritorna, questa ciclicità. Questo discorso prossimamente, secondo me, sarà difficilmente fattibile, non è più credibile. E oltretutto c'è bisogno anche di personaggi nuovi. Diciamo forse il più credibile in questo momento è Axel Kicillof, il governatore della provincia di Buenos Aires, perché i personaggi vecchi cominciano veramente a puzzare di vecchio, e Sergio Massa, diciamo, ormai ha girato molte fazioni per continuare a essere credibile, questo secondo il mio giudizio, e diciamo la sua figura potrebbe essere accostata anche a quella, per esempio, di un altro candidato peronista del passato come Daniel Scioli, che giustamente ieri è passato a essere un uomo del governo di Milei. Quindi c'è bisogno di una ricostruzione anche della credibilità in questo momento del peronismo, per poter diciamo aggregare tutto questo elettorato deluso, pentito e lontano dalla politica.
Perfetto, io ringrazio tantissimo Paolo Galassi, ricordo ricercatore dell'Università di Bologna, nonché giornalista freelance. Trovate i suoi articoli su Domani. Grazie mille, soprattutto buon lavoro, che l'Argentina ti sia lieve, Paolo.
Grazie, è un bel augurio questo, l'ho apprezzo molto, Gustavo. Grazie mille a voi per il tempo.
Grazie, un saluto.
Cuando tú pasas caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda, marcas compases de cadencias melodiosas de una milonga juguetón y callejera, y en tus vaivenes pareciera la bailara. Así te miran y te miran lo que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de las porterías. Esos ojos tuyos.
Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, in questa trasmissione che le stiamo dedicando per lo più all'Argentina, dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista musicale, in questo caso perché prima avevo sentito la voce di Carlos Abiaghe, che ha suonato con la sua orchestra, e Carlos Abiaghe sarà presente a Padova giovedì 9 febbraio, e a questo cantante lo abbiamo in collegamento in diretta in questo momento. Carlos Abiaghe, buonasera e benvenuto a Latinoamericano. Carlo, mi senti?
Sì, ciao a tutti, grazie mille.
Grazie a te per essere con noi. Raccontaci un po', vuoi accennare qualcosa su questo concerto, Carlos?
Sì, solo dire che sono molto felice di stare per la prima volta qua in questo bellissimo spazio, con questa bellissima gente, con Elena, con Davide, bueno, la Milonga, che è il posto dove puoi ballare e anche di disfrutare, no? Della musica, del tango, della Milonga, il vals, della nostra musica. Posso dire già non solo dell'Argentina, sino di tutto il mondo, no?
Certamente, questo concerto è giovedì 8, ci sarà anche la milonga ricordiamo dove si balla il tango, lo dico per chi non è abituato a questo mondo, ci sarà la musica, ci saranno i ballerini, un DJ, il Gatto Loco si chiama, che arriva da Bologna. Se ci vuoi dire qualcosa a proposito di questo concerto, Carlos?
Sí, por supuesto, sí. Penso que será una noche bellísima, una serata bellísima para disfrutar de la música del tango, anche per condividere con tutta la gente che mi hanno inviato tanti messaggi. En tempo fa ho avuto la possibilità di stare sul palco di Tu sì che vales, sul canale 5, e dopo di quello tanta gente mi ha chiesto dove posso vederti, dove posso ascoltarti, e bueno, questa è una di tante altre date che ho questa adesso in Italia, perché mi sono trasferito all'Italia da poco tempo fa, e quindi penso che è un bellissimo posto per disfruttare e per stare in famiglia, e per conoscere un po' della musica del tango, ballare e anche conoscere la seduzione della musica.
Magari fra gli ascoltatori abbiamo gente che non è nel mondo del tango, che non ha mai ballato, ma cosa diresti a qualcuno per invitare a entrare in questo mondo, sia dal punto di vista musicale, poetico, di ballo e
Sì.
così via? Come potresti attirare all'ascoltatore a avvicinarsi a questo mondo, Carlos?
Penso, grazie per la domanda. Sì, penso che prima di tutto nel mondo sempre il linguaggio universale è quello del ballo, no? Quindi penso che puoi pensare in imparare un po' di ballo, del tango. Normalmente prima di ogni serata, ogni milonga, anche tante scuole che fanno corso, no, di questo, ma penso che poi devi avvicinarti prima alla milonga, vedere come questo, puoi stare sentato o sentata, come si dice, bevendo un po' di un drink o solo ascoltare la prima volta, dopo vedere come la gente balla, come il codice del tango, e che non è tanto lontano. È così come noi in Argentina, forse quando pensiamo la opera è tanto lontana, no? Le cantanti di opera, e dopo quando tu sai che non è tanto così, anche io canto un po' di lirico, e è come per avvicinarsi un po' di più alla gente, che non è tanto lontano come uno pensa. Penso che quello è lo be più bello, il ballo, ascoltare e sentire la musica, anche quando, incluso quando non puoi forse capire tutte le parole della lettera del tango, il testo del tango, ma penso che è una buona opportunità per entrare al mondo.
Anche perché il tango senza passione non esiste proprio.
Esattamente, sì,
Cosa
così,
ne
penso
pensi?
esattamente lo stesso.
Al Café Blanc questo giovedì. Hai qualche brano da scegliere prima di salutarci, Carlo Aviaghe? Preferenza? Se ti
Sì,
faccio scegliere.
ho tante canzoni che mi piacciono tanto cantare, ma penso che adesso posso fare una molto conosciuta, penso perché la gente può capire e può ascoltare questo che forse l'ha ascoltato nel movie del Pacino. E penso che questo può servire per chiamare la gente e per dire che il tango anche può essere di questi tempi, no? Adesso che non è solo il tango vecchio. Questo è di ricordi al Pacino, no? Questo por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Bravissimo, molto
Muchas
bene. Sì,
gracias.
questa è la
Gracias mille.
versione, una delle versioni di Profumo di Donna, una perché sono, c'è anche quella di Vittorio Gassman, se non vado errato, è stata la prima versione. Io ti ringrazio tanto, Carlos Abiaghe, ti auguro un in bocca al lupo quando sarai a Padova giovedì prossimo al Café Blanc, quindi mi raccomando non perdetevelo. Grazie, alla prossima, Carlos, buon lavoro.
Grazie a te per il tempo e saluti a tutti allì.
Saluti, allora gentili ascoltatori, dopo sentire Carlo Sabia, sentiamo qualche secondo della sua musica. E fra poco andiamo in Ecuador, eh?
Je Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido, pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un guardián viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me ven con qué.
E 4 minuti, andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericando, che voi sapete che questa trasmissione sin dall'inizio ha un spazio centrale e i diritti umani. Noi ci occupiamo adesso dell'Ecuador, problema che hanno le informazioni qui in Italia, che si parla di un argomento, tanti mezzi di informazione, televisioni, giornali, tutto quanto, e poi gli argomenti spariscono subito. E sono convinto, questo lo penso da sempre, anzi da che ho fatto la tesi di laurea, non diciamo quanti anni fa, che quando uno dedica un tema e poi non dà continuità, magari prima o poi la gente lo dimentica. Noi proviamo a cambiare questa tendenza e continuiamo a parlare ancora oggi dell'Ecuador, perché là ci sono delle forti violazioni dei diritti umani, soprattutto da questo stato di assedio, credo così possiamo chiamarlo, di quello che sta succedendo attualmente in Ecuador. Per questo noi abbiamo fatto il collegamento con questo paese sudamericano per parlare con Tamara Moncada, la difensore diritti umani, è una dottoranda in studi latinoamericani del tavolo nazionale delle vittime, che ci raccontava Tamara Moncada qual è la situazione attuale, e questo ci rispondeva.
31 di gennaio reporta che hay 4.882 persone detenute.
Dice che al 31 gennaio c'erano 4.830 persone fermate.
Son vinculadas a procesos de terrorismo.
Soltanto alcuni sono rapportate ai processi che sono considerate terroristi.
Sono
semplicemente, stiamo parlando di narcotrafficanti.
Pero en ningún caso se presenta pruebas reales sobre su vinculación con grupos de delincuencia organizada.
Ci sono molti che non c'è nessuna prova che hanno qualche rapporto con il narcotraffico e comunque sono fermati.
Esistono esecuzioni extrajudiciali e principalmente stanno dirigite a quienes portano tatuaggi, a los más pobres, a los cuerpos racializados, a los cuerpos que son expulsados o que se configuran como una especie de desaparecidos sociales en el Ecuador, que están habitando los márgenes del Estado.
Quindi chi sono questi fermati? Sono poveri, gente che magari ha un tatuaggio sulla pelle e quindi sono esclusi dalla società e per questo vengono incarcerati.
Conocemos por testimonios de las personas que han sido víctimas, sino que también porque los miembros de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, se graban mientras realizan estas prácticas de tortura.
Queste persone vengono torturati e i membri delle forze dell'ordine filmano queste torture.
Precisamente pertenecen a estos sectores periféricos y que se están con una lija raspando los tatuajes que portan. Hasta sangrar, y les hacen cantar o el himno nacional o una canción que está vinculada a uno de los grupos de delincuencia organizada, conocido como los tiguerones, y que utilizan el término rulay.
E li fanno cantare sia l'inno nazionale che una canzone che è vincolata con uno dei gruppi di narcotrafficanti che si chiama Los Tiburones.
Come un militare sta maquillando a un niño.
C'è un'immagine di un militare che sta truccando un bambino e gli chiede di ringraziare il fatto che venga fatto più carino, perché un bambino di meno di 12 anni è stato truccato da parte della polizia.
Agentes de tránsito que no son los llamados a velar por la seguridad, por el orden, a detener a personas que han cometido algún tipo de delito, golpean a una mujer en Orellana, accusandola
Poi c'è il caso di vigile che non hanno il compito di reprimere il delitto e si vede come questi vigili picchiano una donna
por pertenecer a sectores históricamente excluidos del país.
Che appartiene a questi settori esclusi da parte della società e poi questa donna viene accusata di essere una prostituta, di aver picchiato un agente di polizia.
E come les decía, esto es lo que vivimos al exterior de las
Questo è quanto si vive fuori dalle carceri.
Pero en las cárceles también hay una serie de condiciones que están vulnerando los derechos humanos.
Nelle carceri, all'interno delle carceri ci sono diverse situazioni di violazione dei diritti umani.
All'interno de prisión son sometidos constantemente a torturas. No tienen las condiciones de higiene que se requiere.
Chi viene fermato è sottomesso alle torture, non ha condizioni igieniche basiche.
Proveer todo, pero además a partir de la declaratoria del estado de excepción y la toma de las cárceles por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, resulta que en muchos de los casos, principalmente en casos de aquellos presos políticos, que ya llevan varios años en prisión, no se les ha facilitado il contatto né con sus familias né con sus abogados.
Le persone che da tanti tempi che sono in prigionia, molte volte sono prigionieri politici, non si è stato permesso il contatto né con la propria famiglia neanche con i propri avvocati. E la situazione peggiorerà perché il governo ha chiamato alle forze militari statunitensi e queste forze avranno la garanzia dell'impunità, quindi possono violare i diritti umani senza essere penalizzati.
Crímenes, como también se está buscando la amnistía para todos aquellos que cometan violaciones a los derechos humanos y que son miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Ecuatoriana.
Questa è la dichiarazione che per Latinoamericano in esclusiva ha fatto Tamara Moncada, membro del Tavolo Nazionale delle Vittime, e credo che è molto chiaro quanto difficile è la situazione in Ecuador.
Me estaría contigo.
Adesso sentiamo la sigla di chiusura perché è arrivato il momento di salutarci. Perché ci ascolti in diretta, sono le 20:11.
Te estaría mimando.
Noi pensiamo andare avanti, ma per farlo mi raccomando contribuite con il conto corrente postale 120 82 301, il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Visitate, mi raccomando, il sito ufficiale della Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. In questa puntata, che ultimo tema è stato la violazione dei diritti umani in Ecuador, ma ci siamo dedicati soprattutto alla politica in Argentina e qualche parentesi sul tango, su questa bellissima musica. Pure a questo tema si è dedicato questa puntata di Latinoamericano. latinoamericano@gmail.com. Scriveteci, mi raccomando. Se ci ascoltate in diretta giovedì sera, fra poco sentirete un intervallo musicale, poi la replica della giornata. Altrimenti, se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, fra poco sentirete una diretta di Economia Società con la voce di Gabriele. In ogni caso, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Ni dónde ni cómo, pero juntos.